Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Sono 122 i paesi che il 7 luglio scorso a New York hanno aderito al trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari. Il testo impegna i firmatari a non sviluppare, testare, produrre o possedere armi nucleari in nessuna circostanza. All'accordo non hanno aderito i paesi che hanno un arsenale nucleare o lo stanno sviluppando. Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Francia, Cina, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Nel trattato viene stabilito un percorso perché gli stati nucleari possano eliminare gli armamenti attraverso la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. I paesi aderenti devono fornire adeguata assistenza alle persone colpite dall'uso o dalle sperimentazioni di armi nucleari e prendere le misure per la bonifica ambientale delle zone contaminate. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Ringrazio Patrizio Ciprari che è in console, in regia Silvia Giovarrosa, Fabio Colagrande al microfono. Dunque, lo scorso 7 luglio il mondo ha bandito l'atomica. C'è stato un sì, 122 voti a favore, il no solo dell'Olanda, l'astensione di Singapore, a un trattato contro le armi nucleari. L'Italia non ha votato. Il governo italiano si era pronunciato contro questa conferenza, non ha partecipato ai lavori, come tutti gli stati aderenti alla NATO, tranne i Paesi Bassi. Un trattato che era atteso da decenni e che ha un valore giuridico e anche politico fondamentale. Tra l'altro va in quella direzione del disarmo nucleare, che è la direzione della dottrina sociale della Chiesa, del Magistero di Papa Francesco, che proprio questo disarmo chiedeva nel messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno. Ma ancora Papa Francesco nel messaggio del 23 marzo, durante la prima parte della conferenza ONU, scriveva: la pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento di un equilibrio di potere. Dunque, condannando esplicitamente quella che è la dottrina della deterrenza. Di tutto ciò parliamo con un testimone diretto di questo voto all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, Francesco Vignarca, coordinatore della rete Disarmo, che ha curato la traduzione in italiano della bozza definitiva del trattato e appunto ha seguito la votazione negli Stati Uniti. Ben trovato Vignarca, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi.
Intanto ci racconti un po' come si è svolta questa sessione definitiva con la votazione. È stato un momento, immagino, emozionante.
Certamente, sia per il risultato ottenuto che deriva dall'azione lunga della società civile in questi anni, ma anche perché nella sala insieme a noi durante questo momento del voto c'erano anche due sopravvissuti delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e anche dei sopravvissuti e delle persone, delle popolazioni dei test nucleari che si sono avuti in questi decenni. Quindi è soprattutto per loro che questo processo è andato avanti, questo percorso è andato avanti, e quindi è stato emozionante insieme a loro vedere che finalmente abbiamo un testo di trattato. Adesso aspettiamo le firme dei vari paesi che potranno essere apposte dal 20 settembre in poi e le ratifiche, affinché dopo le prime 50 ratifiche questo trattato entri in forza e quindi diventi cogente.
Ecco, cosa rappresenta? Qualcuno può commentare: beh, certo, non c'erano i paesi del club dell'atomica, per dirla così, non c'erano gli alleati NATO, tra cui l'Italia, però questo voto, 122 paesi che dicono no all'uso del nucleare in campo militare, rappresenta davvero un traguardo importante. Ci spieghi bene in che senso?
Adesso abbiamo una chiara norma internazionale che dice che le armi nucleari sono illegali perché inumane. Certo, finché non aderiranno i paesi che hanno l'arma nucleare, e quindi questo li obbligherà a dismetterla, nella realtà non avremo ancora ottenuto quello che è il vero risultato ultimo, cioè la totale eliminazione delle armi nucleari dalla faccia della Terra. Però il fatto di avere finalmente una norma toglie uno degli alibi. Non c'è una regola, non c'è una legge, cosa posso fare? No, adesso la regola, la legge c'è. Se tu non vuoi aderire come paese è perché tu hai volontà politica a non farlo. E quindi sarà a noi, alle nostre campagne, in tutti i paesi, fare in modo che l'opinione pubblica, la pressione dell'opinione pubblica porti invece all'adesione. Ecco, noi abbiamo voluto, con la richiesta di questo trattato, dare una scossa al percorso del disarmo nucleare. Pochi lo sanno, ma già il trattato di non proliferazione, che ha quantomeno stoppato negli anni 70 l'evoluzione sempre maggiore del numero di paesi che avevano a disposizione l'atomica, prevederebbe un percorso di disarmo, cioè non si dice solo chi le ha le tiene, punto e basta, ma bisognerebbe già partire con una riduzione. Siccome non sta funzionando, abbiamo dovuto iniziare un altro percorso, che è quello di questo trattato. Non sarà magari sotto questo trattato che avremo l'eliminazione delle armi nucleari, ma sicuramente grazie a questo trattato avremo una nuova spinta verso il percorso di disarmo nucleare, che è necessario. Le armi nucleari sono una minaccia troppo grande, sono un impatto umanitario troppo forte, l'ha detto la Croce Rossa facendo partire questo percorso, nessuno lo può gestire, quindi per la loro stessa esistenza sono un pericolo troppo grande e quindi vanno eliminate.
Infatti anche Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana, ha salutato positivamente questo accordo, una data storica, quella del 7 luglio, ha detto Rocca, un trattato importante che vieta l'uso di armi nucleari. In breve, qual è stata la genesi di questo trattato? Come ci si è arrivati?
Qualche anno fa è stata lanciata proprio da molte rappresentanze della società civile, organizzazioni della società civile, questa richiesta di un'iniziativa umanitaria, richiesta che è stata raccolta nel corso degli ultimi anni da alcuni paesi, il Messico, il Sudafrica, l'Austria, l'Irlanda, e trasformata quindi in un percorso internazionale. La base però è proprio questa, il fatto che dobbiamo ricordarci della nostra umanità, come diceva già il manifesto Einstein-Russell di qualche decennio fa, e guardare in faccia una situazione non più gestibile. Purtroppo appunto Einstein, in quel momento in cui c'era questa evoluzione sempre maggiore delle armi nucleari, diceva una frase che è molto significativa: non so con che armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma so che la quarta verrà combattuta con i bastoni. Ecco, il rischio di avere armi nucleari negli arsenali di tutto il mondo, e siamo quasi a 15.000 testate oggi come oggi ancora, è davvero quella di vedere una distruzione troppo forte. Già solo, e lo testimoniavano alcuni studi promossi nelle precedenti conferenze che hanno portato poi a questa di negoziazione, già solo una piccola, tra virgolette, guerra nucleare con 20-30 testate avrebbe come conseguenza una carestia per 2 miliardi e mezzo di persone nel mondo. Ecco, è un pericolo troppo grosso, non possiamo, come dice giustamente il Papa, basare una finta sicurezza su questo rapporto di terrore. Dobbiamo costruire una sicurezza vera che non può passare dalle armi, tantomeno dalle armi nucleari.
Ecco, come coordinatore della rete Disarmo, come commenta il fatto che il governo italiano si sia pronunciato contro questa conferenza, che l'Italia non abbia votato?
È ovviamente una cosa negativa per noi, l'abbiamo sottolineata negativamente, crediamo che l'Italia dovrebbe avere più coraggio e mostrare il coraggio e la leadership che ha avuto in altri processi di disarmo negli ultimi anni, in cui l'Italia è sempre stata in prima linea. Crediamo che sicuramente questa posizione derivi dal fatto che l'Italia è uno dei 4 paesi europei di cosiddetto nuclear sharing, cioè che ospita sul proprio territorio ordigni nucleari statunitensi. Li ospitiamo noi, il Belgio, la Germania e i Paesi Bassi. Quindi la situazione è difficile, ma proprio perché siamo in questa condizione potremmo essere una leva positiva per questo percorso di messa al bando delle armi nucleari. Quantomeno siamo stati contenti che l'Italia non abbia partecipato a inaudite iniziative di boicottaggio messe in pista da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, tra gli altri, che addirittura sono arrivati nel corso della prima sessione di negoziati a fare un sit-in di protesta, una manifestazione di protesta davanti alla sede ONU contro questi negoziati. Un ribaltamento di ruoli interessante, perché di solito sono le organizzazioni della società civile fuori a fare manifestazioni. Ma proprio la stizza, la pressione che ha accompagnato da parte degli stati nucleari questa negoziazione di trattati dimostra la paura che hanno, perché il trattato può essere davvero incisivo e far partire un percorso di disarmo nucleare. Noi lo speriamo, anche e soprattutto a partire dall'Italia.
Anche la Santa Sede ha salutato positivamente l'approvazione di questo trattato contro le armi nucleari. Sentiamo a questo proposito l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, che è il segretario delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Tra l'altro, Monsignor Tomasi è stato rappresentante della Santa Sede all'ONU a Ginevra, conosce bene questa problematica. Sentiamo il suo commento.
Questa votazione molto importante è un passo nuovo nella ricerca della pace. Da qualche anno si stava lavorando da parte di alcuni stati, inclusa la Santa Sede, per arrivare a mettere al bando non solo l'uso ma anche il possesso delle armi nucleari. Questo cammino è partito in modo particolare dall'incontro di Vienna del novembre del 2014, quando con un messaggio del Santo Padre Francesco si è insistito che non è più ragionevole far dipendere la sicurezza dal possesso di armi nucleari, che richiedono delle spese ingenti con le quali si potrebbe invece riporre rimedio alle carenze sociali di scuole, di ospedali, di servizi di cui le persone hanno bisogno. Quindi il cammino partito da lì e poi maturato nella decisione di creare una conferenza diplomatica per far passare questo trattato, che è andato in porto in maniera molto, molto articolata e utile. Specialmente alcuni dei paragrafi, dei numeri di questo trattato hanno un significato che va al di là delle stesse parole in qualche modo, perché mettono in chiara evidenza che sviluppare, fare test, produrre, acquisire, possedere o armi nucleari o dispositivi esplosivi nucleari è veramente inaccettabile, e con questo trattato non si può più farlo. Quindi speriamo che il trattato, che è stato votato così, da un numero così alto, con 122 voti in favore, riesca ad essere ratificato e diventare realtà il più presto possibile.
Monsignor Tomasi, volevo chiederle un commento sul fatto che 9 paesi e i loro alleati della NATO, compresa l'Italia, non hanno però partecipato a questa votazione, a questa commissione, e hanno definito ingenuo questo trattato anche alla luce delle minacce nucleari che arrivano in questo momento dalla Corea del Nord.
Certo che la decisione di votare un trattato simile viene considerata dai paesi che hanno il possesso delle bombe atomiche un gesto un po' idealistico, ma se noi consideriamo che le armi chimiche, quelle biologiche, le mine antiuomo, le bombe a grappolo, sono tutti armamenti che espressamente proibiti attraverso convenzioni internazionali, e non c'era niente, quasi un vulnus giuridico, per quanto riguarda le armi nucleari, che sono ancora più dannose di quelle che sono proibite da queste altre convenzioni internazionali. Vediamo che si sta facendo un cammino per creare una mentalità che eventualmente porti alla coscienza che la sicurezza di un paese e di tutti i paesi è non nell'avere la bomba atomica, ma che nessun paese ce l'abbia. Questa è la situazione ideale per avere sicurezza, e facilitare invece con i soldi che verrebbero investiti in questi armamenti nel creare uno sviluppo più adeguato anche nei paesi poveri. E questo darà certamente quella sicurezza e quello sviluppo che garantiranno un rapporto tra stati più pacifico e senza bisogno di conflitti armati.
Ecco, Monsignor Tomasi, perché la Santa Sede e anche i vescovi europei, i vescovi americani sono contrari al principio di deterrenza che finora ha sempre giustificato il possesso delle armi nucleari? Perché questo principio non è più valido?
Durante la Guerra Fredda, dovuto alle tensioni tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in particolare, la deterrenza era stata accettata come una soluzione per stabilire un equilibrio che prevenisse l'uso pratico delle armi atomiche. Sono cambiate le circostanze. Nonostante il Non Proliferation Treaty, abbiamo avuto alcuni paesi che hanno aggiunto la bomba atomica ai loro arsenali, come il Pakistan, l'India, Israele e adesso la Corea del Nord. Però noi dobbiamo tener conto che questa minaccia reciproca di morte non è la strada che deve imboccare la famiglia umana. La strada da imboccare è quella della collaborazione, di fiducia e di cercare un dialogo permanente attraverso delle strutture internazionali efficaci che prevenga i conflitti, per cui la sicurezza viene garantita dal dialogo e non tanto dalla forza.
Quindi se è un idealismo quello dei paesi che hanno approvato questo trattato, è sicuramente un idealismo buono che dovrebbe trovare altri consensi.
Direi che è un idealismo meno ingenuo di quello che appare alla superficie, perché apre la strada di creare una convinzione profonda nella cultura pubblica e nei governi di buona volontà di cercare un'alternativa a questa, come dice spesso il Santo Padre, questa corsa agli armamenti, questo sciupare risorse per strumenti di morte, quando c'è bisogno di creare fiducia e di utilizzare le risorse che ci sono per il bene della casa comune in cui tutti viviamo, che è la terra.
Così l'arcivescovo Silvano Tomasi, segretario delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, dunque commentava molto positivamente, e ovviamente non poteva fare altrimenti perché la Santa Sede aveva incoraggiato, lo stesso Papa Francesco aveva incoraggiato il cammino di questa conferenza ONU, dicevamo, ha commentato positivamente il trattato votato da 122 paesi il 7 luglio scorso alle Nazioni Unite, che bandisce l'atomica, dice che le armi nucleari sono illegali. Francesco Vignarca, che è sempre in linea con noi, coordinatore della rete Disarmo, che ha seguito i lavori, come vede queste parole di Monsignor Tomasi?
Molto positivamente, ha saputo non solo raccontare la posizione della Santa Sede, che su questo percorso è sempre stata al fianco della società civile nazionale e internazionale, ma anche sottolineare alcuni elementi importanti del motivi dell'importanza di questo trattato. Mi piace soprattutto l'ultima parte, quando si parla di idealità. L'idealità non è per forza una cosa negativa, si va avanti nel progresso, nel migliorare le situazioni del mondo, perché ci sono degli ideali e uno cerca di metterli in pratica. A me sembra che invece quelli idealisti ingenui, nel senso degenere, siano proprio i paesi che pensano di costruire sull'equilibrio del terrore e sulla lo spreco di enormi risorse, come ha sottolineato Monsignor Tomasi. Le armi nucleari costano tantissimo, il mantenimento di armi nucleari costa tantissimo, solo la riorganizzazione dell'arsenale nucleare statunitense proposta dall'attuale Presidente Trump costerà 1.300 miliardi di dollari in 30 anni, cosa si potrebbe fare con tutti questi soldi? Quanti vulnus, quanti problemi, qualche situazione negativa nel mondo che poi portano i conflitti si potrebbero risolvere? Ecco, pensare che avere più armi ci permetta di essere più sicuri, di avere più pace, è questo il vero idealismo fuori da ogni buon senso. Noi crediamo invece che anche delle situazioni che all'inizio sono problematiche, come quelle di questo trattato, che ovviamente manca per ora di una serie di sostegni, possono essere delle strade di crescita, di miglioramento e di cura migliore della casa comune, come ha detto Monsignor Tomasi, rispetto ad altre. Ecco, quindi noi dobbiamo non farci spaventare dalla difficoltà della problematica, del tema, ma andare avanti, anche perché, ripeto, altre strade che erano state proprio costruite dalle potenze nucleari, di disarmo nucleare, non hanno funzionato, è 30 anni che sono ferme, per cui non si può continuare a rifarsi ai vecchi trattati che in questi aspetti hanno fallito per bloccare l'azione di chi vuole costruire nuove strade, tentativi magari, ma nuove strade che portino veramente alla totale eliminazione delle armi nucleari dalla faccia della Terra.
Se guardiamo la storia, i trattati contro le armi biologiche, chimiche, le mine, le bombe a grappolo hanno esercitato una sorta di influenza sull'opinione pubblica, sui governi. Possiamo sperare che la stessa influenza eserciti questo trattato, Vignarca?
Esattamente, non è solo la nostra speranza, ma il nostro obiettivo, anche perché, come già dicevo prima, adesso c'è una regola internazionale, quindi non si possono avere le scuse del tipo ma cosa facciamo, proprio perché il trattato prevede anche, oltre a dichiarare esplicitamente cosa non si può fare e cosa vuol dire mettere le armi nucleari nell'illegalità, prevede anche dei percorsi applicativi per chi volesse accedere e che magari ha armi nucleari nei propri arsenali o le ospita sul proprio territorio. Quindi c'è un percorso pratico e noi speriamo davvero che la consapevolezza dell'opinione pubblica poi porti all'eliminazione. È un percorso magari lungo, ma è successo per la schiavitù, è successo per la pena di morte, sta succedendo per la pena di morte. Insomma, sono quei cambiamenti epocali che hanno bisogno di tempo, non basta un giorno, però hanno bisogno anche di passi concreti successivi. Il trattato votato alle Nazioni Unite lo scorso venerdì è uno di questi passi e noi siamo molto contenti di aver contribuito alla sua realizzazione.
Le firme cominceranno a essere raccolte dal 20 settembre, il trattato entrerà in vigore 90 giorni dopo il deposito del 50° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. E c'è un punto che ha fatto molto discutere fino alla fine è rimasto nel testo la possibilità degli stati aderenti di ritirare il proprio impegno in caso di eventi straordinari. E questo è stato un po' una cessione che avete dovuto fare perché alla fine il trattato fosse approvato, mi sembra.
Sì, è una cessione che la presidente della conferenza, che ha fatto un ottimo lavoro nel gestire, l'ambasciatrice del Costa Rica Elaine White Gomez, ha dovuto dare ad alcuni paesi. Noi pensiamo che se si scrive nel preambolo, nel primo articolo, che le armi nucleari sono fuori legge perché inumane, indiscriminate, problematiche, non si possa poi pensare che esistano appunto interessi supremi del paese per cui uno possa ritirarsi. È dovuto rimanere, nonostante la nostra pressione, fino in fondo questo articolo. Speriamo che poi più avanti venga revisionato, però diciamo che siccome tutto il resto, tutto il restante 90% del trattato è veramente di un livello buonissimo, ottimo, abbiamo comunque salutato positivamente questa votazione nonostante la presenza di questo diritto di recesso, diciamo, chiamiamolo così, che non ci piace. È un passo importante, ripeto, poi magari in futuro dovranno essere fatti altri passi o altre norme internazionali per poter davvero comprendere un percorso complessivo, universalizzante del rifiuto delle armi nucleari, però è davvero fondamentale, è uno spartiacque e permetterà anche a noi nei nostri territori di lavorare molto fortemente per sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica, far crescere questa consapevolezza e quindi far crescere anche la pressione sui governi.
Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore della rete Disarmo, per essere stato con noi e per averci raccontato il voto che c'è stato a New York la settimana scorsa, il voto con cui 122 paesi hanno dichiarato illegale il nucleare militare. Buon lavoro, grazie.
Grazie a voi per l'attenzione, a presto.
E noi chiudiamo così questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti. Buon ascolto da Fabio Colagrande.